azzurra.
Pillola azzurra.
Fine della storia.
Fine della storia.
Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Pillola rossa.
Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli occhi.
Pills.
Seguimi.
Ciao a tutti amici di Poliradio, questa è Pills, io sono Matteo e oggi nuova intervista, siamo qui con Fase. Presentati un attimo, dici un po' chi sei, cosa fai nella vita.
Ciao, io sono Valerio, in arte Fase. Nella vita faccio il bohemian della musica, in realtà mi occupo di un po' di cose, sono autore, musicista, cantante. E porto in giro per l'Italia il mio progetto che si chiama Fase con i miei collaboratori e amici fraterni.
Ah, ok. A proposito del nome Fase, sulla tua descrizione di YouTube ho trovato "la tua vita è una fase, basta saperla raccontare" come frase. E sono queste un po' le origini del tuo nome e il significato vero proprio del nome?
Sì, perché ho tendenza nei testi a scrivere spesso delle fasi della mia vita che all'inizio non è che le interpretavo proprio come fasi, cioè nel senso che raccontavo la mia vita, ma nel frattempo che raccontavo questa vita crescevo e quindi mi sono reso conto che in realtà io sto raccontando delle fasi della vita che mi trovo a passare in questo percorso che sto facendo.
È perché sì, si cambia effettivamente sempre durante la vita, ma questa cosa del continuo cambiamento ti piace? Ti spaventa? Come, quali sono i tuoi pensieri a riguardo?
Ma allora, mi piace, cioè mi lo trovo molto stimolante, non mi spaventa il cambiamento. Certo all'inizio può essere un po' spiazzante, perché ognuno si fa le proprie congetture, i propri capisaldi, e poi ti trovi a fare i conti con te stesso e con la vita e quindi accetti il cambiamento e lo porti avanti con entusiasmo. Quindi a me lo trovo molto figo il cambiamento.
Anche è una possibilità di crescere personale, no?
Esatto, proprio così.
E ho visto anche che l'artwork del tuo nome è particolare, hai storie particolari a riguardo?
Sì, allora, diciamo che l'artwork è cambiato un po' durante questo percorso musicale. E all'inizio sono partito con mi avvalgo di diversi collaboratori, diciamola così, quindi tutti loro fanno parte del mio cambiamento musicale come artista. Inevitabilmente anche questo ha subito dei cambiamenti nell'arco di poco tempo, ma ritorniamo sempre un po' nel discorso iniziale che alla fine ci troviamo sempre a cambiare per migliorare, per stimolarci.
Ok, ok. A proposito dell'ultima canzone che è uscita, che è Veleno, ci racconti un po' com'è nata e da dove deriva l'idea della canzone?
Allora, Veleno racconta di storie tossiche, che non devono essere per forza intese come storie d'amore, ma anche nell'amicizia, nel confrontarsi con tutte quelle situazioni di vita che ti portano ad avere un rapporto interpersonale con qualcun altro. E talvolta noi tendiamo ad spegnere la nostra mente, il nostro io, per assomigliare a qualcun altro. Quindi tutto quello che succede attorno, che a noi sembra tutto normale, in realtà poi ci svegliamo magicamente e troviamo che è tutto sbagliato. Sono quelle relazioni tossiche che ti fanno fare qualcosa che ti portano a non essere te stesso al 100%. Quindi appunto nel ritornello poi ci si sveglia da questa cosa e nello special appunto racconto che nel tuo veleno mi affogherei, come se abbiamo un'auto, la nostra coscienza si sveglia e su questa autoanalisi riusciamo a capire che stiamo vivendo un momento sbagliato della nostra vita.
Io ho visto che anche ad esempio in Per come sei tu e Giuda tratti delle tematiche secondo cui per cui la persona è un po' sabotatrice. Ad esempio c'è in Per come sei tu che parla della salute mentale, poi c'è anche il tema dell'autotradimento e in Veleno ovviamente quello dell'autoavvelenamento. Secondo te è un po' così, nel senso noi ci sabotiamo un pochino come persone nel allora, tentativo poi di diventare migliori?
Io lo faccio spesso, sempre. Cioè io veramente sono l'autosabotatore di me stesso. E quindi spesso tendo a metterlo nei testi, questa cosa qua. E quando io scrivo un testo si spegne un po' l'interruttore e diciamo che va avanti un po' quello che c'è al mio interno. E lo racconto spesso. Nel caso di Per come sei tu parla degli attacchi di panico che comunque mi hanno colpito in età adolescenziale, che porto tuttora avanti perché alla fine Anche quello l'ho trovato spunto di miglioramento, perché comunque impari a conoscerti in un'altra maniera ed è bello poter condividere questa cosa con chi ascolta il brano. E in Giuda in realtà è la stessa faccia della medaglia vista in un'altra prospettiva, nel senso che siamo noi a tradire noi stessi, cioè non sempre nelle relazioni e sbaglia l'altro, magari sbagliamo noi, che è un po', diciamo, Giuda è la nube tossica parte 1, che è quella che facciamo partire noi verso gli altri, e Veleno è la nube tossica parte 2, quella che subiamo dagli altri, capito?
E invece tra queste canzoni è uscita anche Nena, che invece è un inno alle donne, alla libertà di essere donna. Come è nata anche quella canzone?
Sì, Nena è nata da una serata torinese, scritta tra l'altro al piano alle 3 del mattino con i vicini che mi hanno sempre voluto bene. Non mi è arrivata ancora una querela, quindi diciamo che diciamo che può piacere ai vicini quello che faccio. E racconto di una serata torinese dove molto semplicemente ho visto un gruppo di donne parafrasate da un altro gruppo di donne. L'ho trovata molto brutta, insomma, nei giorni d'oggi vivere questa situazione, quando in realtà per me le donne sono degli esseri superiori in tutto e per tutto. E quindi ho deciso di scriverci una canzone, come dargli un senso di libertà, andare ai concerti e divertirsi, prendere un treno e scappare senza più tornare. È un po' un inno alla libertà delle donne, quello che dovrebbe essere in realtà sempre.
E tu sei attivo anche a proposito della libertà di, ad esempio, genere, quindi hai un contatto molto vicino, molto stretto col mondo LGBTQ+, perché ho visto anche nel video di Veleno ci sono delle drag queen.
Esatto. Nel caso del video di Veleno sono delle amiche, delle grandissime amiche. Io faccio parte appunto attivamente della comunità LGBT, perché al Pride di Torino, per esempio, tutti gli anni faccio un DJ set, perché sono fortemente sostenitore dei loro diritti, che alla fine sono i diritti di tutti, delle persone umane, delle persone libere.
Questa cercare di appunto combattere per la libertà delle persone, secondo te è un tema attuale, ma che nel senso sta progredendo, o è un po' complicata la situazione al momento?
C'è un po' di... è ancora molto complicata, in qualsiasi settore tu possa vedere la cosa. C'è sempre questo senso di... come te la posso dire? Come un senso di... una barriera che ci sia, che si alza, una barriera invisibile che si alza e che non permette di stringerci realmente l'uno all'altro. Quindi ci sono sempre... è sempre tutto catalogato, è sempre tutto ancora troppo una nicchia, ecco.
E secondo te con l'arte si può cercare di essere più se stessi, nel senso di appunto far uscire la vera parte di sé? Perché so che tu sei un appassionato d'arte sotto vari aspetti.
Sì, l'arte deve essere una buona comunicazione per poter dire il proprio pensiero al maggior numero di persone possibili. E dovrebbe essere sfruttato soprattutto in qualsiasi forma d'arte intendiamo, non solo la musica, anche la pittura, piuttosto che la scultura, piuttosto che tutto quello che, tutte le forme d'arte, la scrittura, tutte le forme d'arte che possono venirti in mente, devono essere un'autostrada di comunicazioni positive per cercare di rendere un po' meno pesante questo mondo, ecco.
Ma infatti so che al tuo showcase di presentazione di Veleno a Torino hai voluto uno scrittore, uno scultore, e a Milano una poetessa invece. Ci racconti un po' anche queste esperienze, come sono andate?
Abbiamo deciso in realtà anche insieme ai collaboratori di fare uno showcase di presentazione di Veleno sia a Milano che a Torino. A Torino con uno scultore, Francesco Marinaro, che tra l'altro espone anche a New York, a Berlino, in tutta Europa. E quindi è appunto a Milano con una poetessa. E perché? Perché volevo proprio creare questo filo conduttore tra musica e tutte le altre forme d'arte. Quindi cos'è successo? Che a Torino dopo il DJ set c'era un live show di scultura, dove dopo lo showcase nel DJ set lo scultore faceva una scultura live dal vivo, un'installazione, ecco, mettiamola un po' così. E a Milano è successa la stessa cosa, quindi ho voluto dare un attimino una forma d'arte unica all'evento.
E secondo te è più importante, cioè è più bello ascoltare musica live o agli eventi che possono essere concerti o listening party, cose del genere?
Ma allora, il concerto è sempre un'esperienza unica da provare, perché comunque oggigiorno l'abbonamento Spotify te lo puoi condividere, non lo so, il video te lo puoi passare, qualsiasi tipo di abbonamento lo puoi passare e condividere con altri. Invece il concerto è un'esperienza unica che va vissuta, sempre però io dico con un prezzo del biglietto controllato, in modo tale che tutti possano accedere a questo tipo di esperienza, che in realtà è unica, perché ogni concerto di qualsiasi artista possiamo parlare è unico nel suo genere, perché ognuno ci mette la sua anima, la sua arte, e chi va a vedere il concerto ne trae del giovamento prettamente personale.
Quindi mi viene da chiederti anche cosa ne pensi di chi magari registra un concerto oppure è lì sempre a guardare un po' il telefono e guarda il concerto magari tramite lo schermo del telefono.
Guarda, ti racconto sta cosa. Sono andato a vedere il concerto dei Placebo l'anno scorso, no? E mi chiedevo del come mai loro hanno vietato l'uso dei telefoni nel concerto. Non capivo all'inizio, dopo la seconda canzone ho capito, perché si è perso proprio l'esperienza di vedere il concerto. Siamo tutti con il telefono in mano, ma me compreso, non è che io vado con i cartelli no cellulari ai concerti, anch'io lo uso perché comunque ti porti con te nei giorni successivi in esperienza di quel concerto. Però è inevitabile che se lo mettiamo in tasca il telefono ti godi di più quello che succede sul palco, c'è più interazione con l'artista.
E a proposito, tu come utilizzi i social network? Sono uno strumento che usi o magari vorresti essere un po' più, tra virgolette, abile nell'usarli?
Allora, io li uso, ma vorrei essere più abile, cioè, nel senso ti dico, comunque è un lavoro veramente intenso, usare bene i social, perché sono uno strumento potentissimo. Sono lo strumento che oggi permette di arrivare a più persone possibili. E il problema è che se non lo si sa usare bene è un'arma a doppio taglio, perché se lo usi bene è un mezzo importante, se lo usi male diventa un po' la tua gabbia, ecco.
Diventa anche quello un modo per farsi del male da soli un po',
esatto,
tra virgolette.
Esatto.
Per quanto riguarda invece l'esperienza di ascolto migliore dei tuoi brani, secondo te qual è, oltre al concerto?
L'esperienza migliore dei miei brani è, siccome che io sono torinese, no? In quanto torinese siamo tutti un po' tamarri a Torino, diciamo la verità. Personalmente io, ma me la porto da piccolo questa cosa, quindi mi è successa una volta, adesso vi racconto. Allora, in macchina a tutto volume per me è una cosa incredibile. E per come sei tu, quando è uscito il primo pezzo è stato fighissimo, perché in corso Lecce a Torino c'era uno che l'ascoltava a tutto volume. È stata un'esperienza bellissima, perché comunque eccolo un altro tamarro torinese, un peccato. No, comunque, a parte gli scherzi, cerco sempre di scrivere le canzoni immaginandole live, immaginando di vedere che reazione può avere la persona che vede il concerto. Quindi solitamente sono un po' bipolare nella scrittura, sono molto empatiche, molto profonde, come possono essere le ballad, o sono molto movimentate, un po' perché comunque è nella storicità del background torinese scrivere un po' movimentato. I Subsonica sono un esempio di questo, e io mi porto dentro questa cosa, quindi assolutamente in cuffia a tutto volume.
Ok. E a proposito, quali sono un po' le tue influenze musicali, le ispirazioni?
Da dove partiamo? Ce le hai 2-3 ore? Ce le hai?
Dimmi un po'.
Faccio un paio italiane e un paio straniere.
Va bene.
Dai. Allora, italiane sicuramente Cremonini è un artista che io stimo parecchio, e anche Venditti, Dalla, vabbè, il cantautorato ci siamo. E all'estero io sono un super fan degli Arctic Monkeys, sono veramente un super fan degli Arctic Monkeys e di tutta la musica britannica soprattutto, quindi di tutta quella scena indie dal 2005 in poi, ecco.
E al momento stai scrivendo qualcosa o hai comunque progetti futuri?
Allora, sì, stiamo scrivendo un disco che in realtà poi saranno due EP, indeciso, con i miei collaboratori, tra cui qui il maestro Marco Lamagna, che si occupa anche della produzione, quindi abbiamo deciso di fare questi due EP. Ci sarà una sorpresa, ma ne parlo, che stiamo cercando di mettere in piedi, non in Italia ma all'estero, adesso poi... vi racconterò, se mi invitate di nuovo vi racconto le news.
Va bene, allora per il momento ti saluto, ti ringrazio di essere stato qui con noi e quindi a presto, ci vediamo presto direi.
Grazie mille a te, un abbraccio.
Beatles. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più.